No,
Eccomi.
poi.
Allora, a te la parola, Angelo.
Ciao. Intanto volevo dire che non è stata una perdita non avere Delgado collegato, perché dato che parliamo oggi è la giornata della memoria, vorrei ricordare Domenico Biscardi e vorrei ricordare la polemica che il Delgado ha innescato su Domenico Biscardi, negando che avesse avuto rapporti di collaborazione quando a me personalmente risultavano che il rapporto di collaborazione ci fosse. Questo per amore di chiarezza. E entriamo nel tema, in questo tema che oggi ci porta a ricordare questa pandemia. E vorrei subito dire che io preferisco celebrare la giornata della Shoah e non la giornata dell'Olocausto. Perché dico questo? Perché la Shoah, nel suo significato ebraico, vuol dire tempesta devastante, ed è forse il termine più appropriato per descrivere quanto è successo. Mentre parlare di Olocausto, si fa riferimento a un sacrificio e a una inevitabilità dell'evento, e obiettivamente non è così. Ci sono molti caratteri similari tra la Shoah di vecchia memoria e questa nuova Shoah. E basti ricordare che ora, come allora, i responsabili di questa grande tragedia sono stati i medici e i giudici, che ora, come allora, si è avuto limitazione delle libertà fondamentali e queste limitazioni non sono state accompagnate dalla modifica della legislazione. A legislazione immutata si sono limitate tutte le libertà. Ma perché dedicare una giornata alla memoria? Dedicare una giornata alla memoria e ha il significato nel rispetto delle vittime innocenti che sono cadute in questo triennio e tante altre purtroppo continueranno a cadere, quindi un rispetto doveroso per i caduti, anche per le persone come Biscardi, come Trinca, come De Donno, che hanno sacrificato la loro vita per cercare di fare informazione. Ma dobbiamo soprattutto ricordare per evitare che questo drammatico evento si ripeta. E allora abbiamo la necessità di fare un'analisi di quello che è successo, perché dobbiamo capire per evitare che questo si riproponga. E allora uso una vecchia immagine che dall'inizio di questa emergenza o pseudo-emergenza pandemica ho sempre usato. L'emergenza sanitaria è come la punta di un iceberg, la parte sommersa dell'iceberg si chiama nuovo ordine mondiale. Se noi non entriamo in questa logica, rischiamo di non comprendere cosa si nasconde dietro la pandemia e non riusciremo ad evitare una nuova pandemia o qualche cosa di simile. È evidente che in questi anni ci hanno offerto tante notizie, le cose che si sarebbero verificate ce l'hanno già preannunziate, ma è come avere buttato su un tavolo i tasselli di un puzzle senza avere la visione d'insieme. Ora noi dobbiamo cercare di ricostruire la visione d'insieme, perché vorrei ricordare che la vera arma con cui abbiamo affrontato questa pandemia è stata quella dell'informazione, la vera resistenza l'abbiamo fatta con l'informazione, in Italia e nel mondo. E sotto questo profilo rivendico con orgoglio il ruolo svolto dall'Eretico e dall'OMV, che sin dai primi mesi del 2020 hanno svolto l'attività di accertamento con le autopsie che allora si negavano, noi le abbiamo fatte e abbiamo individuato che era stata indicata una falsa diagnosi, e su questa falsa diagnosi si era costruita una falsa terapia con gli effetti che tutti conosciamo. Evidentemente non si tratta di meri errori, perché gli stessi errori che si sono ripetuti a Brescia, a Bergamo, li abbiamo visti ripetute in tutte le zone d'Italia, e poi gli errori commessi in Italia ripetuti anche all'estero. Normalmente dagli errori si impara. La verità è che non si tratta di errori, e bisogna dirlo con coraggio. Io addirittura ho titolato un mio libro Strage di Stato. È un progetto criminale che aveva anche finalità eugeniche, la riduzione della popolazione. E questo è uno dei motivi che ci inducono a capire quali sono gli obiettivi di questo progetto criminale. L'emergenza, abbiamo detto, punta di un iceberg in un nuovo ordine mondiale. L'ambizione di governare l'umanità è vecchia quanto l'uomo, mentre questo progetto criminale fonda le sue radici nei primi del Novecento ed usa come strumento il terrore. La strategia del terrore, conosciuta da noi in Italia anche come strategia della tensione, è l'unica stessa strategia che serve solamente a inculcare la paura e cercare di governare la paura. Un vecchio assioma. Già i nazisti praticavano ampiamente questo strumento di terrore. La pandemia era stata prevista per tempo, teorizzata. Jacques Attali, per esempio, aveva teorizzato la pandemia come uno strumento di governo per introdurre un nuovo governo mondiale, perché creare la paura di un virus più pericoloso della peste doveva portare a raccogliere le sinergie, a ridurre le sovranità popolari e introdurre un nuovo ordine, che in pratica è lo stesso progetto che si vuole portare avanti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il primo tentativo di introdurre un nuovo ordine mondiale, il primo tentativo organico, è stata la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale, che come sappiamo bene, era legata a un obiettivo di Hitler di conquistare prima l'Europa e poi il mondo e introdurre lo Stato degli Stati. Sarà una coincidenza che il fallimento del progetto di Hitler proseguì con l'Europa, il cui primo presidente dell'Unione Europea era lo stesso consigliere di Hitler, quello che aveva teorizzato il suo progetto politico. E la verità è che questo progetto mondiale è proseguito con l'Europa, che anche l'Europa doveva servire a limitare le sovranità degli stati e ridurre le libertà individuali, perché gli obiettivi, che sono quelli dichiarati tra l'altro nell'Agenda 2030, che sono quelli sbandierati dalla cricca di Davos, sono proprio questi: la riduzione peraltro della popolazione mondiale, e quindi questo progetto eugenico criminale ci sta tutto, e cogliere l'occasione per ridurre le sovranità. Cosa è successo sostanzialmente durante la pandemia? Col lockdown che noi abbiamo contestato e motivati, hanno fermato le attività produttive, hanno messo fuori mercato tante piccole e medie imprese che sono l'ossatura della nostra economia, e nello stesso tempo hanno trasferito i mercati di queste piccole e medie imprese alle multinazionali. Si chiudevano le sale cinesche, si abbassavano le sale cinesche dei nostri negozi, saltavano le nostre imprese, Amazon invece festeggiava nuovi guadagni e nuovi mercati. Quindi con i lockdown intanto abbiamo raggiunto questo primo obiettivo di trasferire ricchezza ai mercati, impoverendo gli stati, perché evidentemente la crisi delle piccole e medie imprese ha prodotto una riduzione del prodotto interno lordo, e la necessità dei vari stati di approvvigionarsi sui mercati finanziari stranieri e sui mercati finanziari internazionali, mettendo a rischio la loro autonomia, così come era successo nel modello greco, dove prima sono state prestate grandi risorse e poi sono state imposte riforme antidemocratiche. e nello stesso tempo con la paura, con i lockdown, con la paura della peste, si sono indotte le vaccinazioni che sono state uno strumento di morte. Si sono indotte le vaccinazioni e nello stesso tempo contestualmente sono state limitate tutte le libertà fondamentali. E voglio dire subito, come noi abbiamo sostenuto dall'inizio, che questo vaccino veniva utilizzato come un'arma, perché era un'arma batteriologica. Era un'arma che veniva testata negli Stati Uniti in un laboratorio gemello rispetto al laboratorio di Wuhan, da cui non dico è fuggito, ma affermo assumendomi la responsabilità, è stato messo in circolazione, in libera circolazione questo vaccino per testarlo, perché era un'arma nucleare, e per raggiungere al contempo l'obiettivo di ridurre drasticamente la popolazione mondiale, che secondo un folle come Bill Gates, che si voleva sostituire al Padre Eterno, e avendo decretato che c'era una sovrappopolazione di un terzo, l'obiettivo doveva essere questo. E purtroppo ci siamo incamminati con questa terapia genica su questa strada. Abbiamo detto che il primo tentativo fu la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale, che vi sorprenderò dicendo che non è stata voluta da Hitler, ma è stata voluta soprattutto da IG Farben, un colosso farmaceutico, che era un colosso farmaceutico con capitale americano e con capitale tedesco, che aveva l'ambizione di conquistare insieme alla guerra i mercati farmaceutici e aggregare le altre, e aggregare quindi le altre case farmaceutiche. E vi stupirò dicendo che dietro questo signore che ha seminato panico, morte, distruzione, strage, Hitler, dietro il nazionalsocialismo, ci stanno gli Stati Uniti. Perché la storia dice che due fratelli, i fratelli Allen, vennero mandati da un gruppo di banchieri e da un gruppo di finanzieri in Germania, volendo allargare i loro mercati, e da quel momento in poi si iniziò un percorso ascendente per Hitler e per il nazionalsocialismo. Un percorso che ha portato a creare un tessuto economico misto, per cui, per esempio, la casa che produceva i gas che sono stati utilizzati drammaticamente nei campi di concentramento era un'azienda con capitale americano e capitale tedesco. Sarà difficile spiegare agli americani che nello sbarco in Normandia i proiettili venivano costruiti anche con soldi che venivano da Wall Street. Drammaticamente l'America aveva giocato un ruolo, un doppio ruolo, perché giocava con noi e giocava con i nostri avversari. Questa storia dovrà essere riscritta, come dovrà essere riscritta la bufala della denazificazione dell'Europa che non c'è stata, e la nostra Europa è erede di quelle radici naziste. Falliti i tentativi, si è introdotto, come dicevamo prima, il terzo tentativo con la pandemia. Il virus è stato messo in diffusione negli Stati Uniti, poche persone ricordano, sanno, che nel secondo semestre del 2009, quando negli Stati Uniti si facevano con il coinvolgimento dei servizi, con il coinvolgimento delle istituzioni, l'esercitazione sul coronavirus, già si erano registrati almeno 6-7 mila morti con dei sintomi che erano uguali a quelli del coronavirus. Criminali, assolutamente criminali. E siccome emergenza segue emergenza, il quarto tentativo è ancora in atto ed è quello dell'emergenza climatica. Con la tecnologia si inducono, rispetto alle resistenze che ci sono, si inducono eventi disastrosi, terremoti, uragani, alluvioni. E tutto questo poi per indurre le persone con la paura a piegarci a una serie di misure dissennate. In questi giorni stiamo vivendo le proteste in tutto il mondo e anche in Italia degli agricoltori e degli allevatori che sono vittime di questa politica, che vuole sostanzialmente controllare il cibo, vuole farci ritornare al latifondo e per controllare il cibo che cosa fa? Fa venire meno le sovvenzioni agli agricoltori, apre alla concorrenza degli stranieri, per esempio l'importazione del grano dall'Ucraina e dal Canada per creare difficoltà, impone la coltivazione a anni alterni, incoraggia l'abbandono dei campi, così come aveva fatto con i pescatori che li induceva a vendere barche e reti coprendoli con i finanziamenti. E quindi in questo modo, controllando l'agricoltura, controllando l'allevamento, oggi abbiamo scoperto la bufala che inquinano le mucche, confondendo il CO2 che tra l'altro è l'elemento essenziale per la sopravvivenza, ma la politica è quella. Mentre si vuole smobilitare le aziende agricole, Bill Gates, BlackRock, grandi agenzie, e Zuckerberg investono nel settore agricolo perché si vuole ritornare al latifondo, produrranno solamente alimenti per i ricchi, dopo aver creato la crisi, riservando ai poveri le bistecche sintetiche, riservando ai poveri il latte sintetico. E allora dobbiamo, qual è la ricetta? Così come abbiamo fatto, gli Stati Uniti sono dietro anche le stragi, non c'è tempo per affrontare, però dietro le stragi, 50 anni di stragi in Italia e nel mondo, ci sono gli Stati Uniti, c'è la CIA, ci c'è il Dipartimento di Stato, c'è il ruolo esercitato da Licio Gelli e da Stefano Lecchiaia, c'è il ruolo esercitato da Odessa, che è una criminale, un'organizzazione nazista. È lunga la teoria, ma in ogni caso, in pratica, quello che ci può salvare è un'operazione di informazione capillare, quello che noi stiamo facendo con la mia organizzazione, spiegando nel mondo cosa c'è dietro questo dramma. E quindi spiegando qual è il mosaico per dare a ognuno la possibilità di poter approfondire questa notizia. Emergenza mangia emergenza, emergenza senza fine, l'obiettivo è sempre lo stesso, la riduzione della sovranità degli stati e la limitazione della libertà personale e, perché no, la riduzione della popolazione mondiale. Non vi sento.
Ok. Angelo, grazie, stavo dicendo grazie, volevo farti anche un saluto personalmente, anche perché era un pochino che non ci vedevamo ed è stato un piacere poterti ritrovare e spero che tu stia bene. Questo era...
Mi sto occupando di allevamenti e agricoltura, perché mi auguro che questa protesta degli agricoltori che stiamo seguendo, io ho girato tutte le piazze europee, mi auguro che diventa l'occasione per la madre delle manifestazioni e per ristabilire un poco di principi di democrazia e di civiltà.
Grazie, grazie, grazie davvero Angelo. Quando vuoi, sai che la porta di 9MQ è sempre aperta per te, quindi
ti ringrazio.
Grazie ancora. Allora, noi siamo arrivati al momento dei saluti.
Di già?
Così. È andata
così. Pensavo che siano 9 ore. È oltre 9 ore.
9 ore e 9 minuti per l'esattezza, ma prima di salutarci, io voglio chiedere scusa agli amici che ci seguono da casa, perché lo stile di 9MQ è quello di solito di rispondere alle domande e ai commenti. Ci sono tantissimi commenti, ne prendo uno soltanto, solo per dire questo qua ci piace, giusto per auto incensarci. Chiedo venia, vi ho seguito da questa mattina, ho interrotto solamente dalle 21 fino alle 22:18. Siete stati tutti magnifici, non mi sono per niente stancata. Grazie di esistere a tutti voi. Allora io voglio ringraziare chi ci ha aiutato in questa maratona, in particolare fatemi ringraziare Anna Santonastaso, formatrice quantistica attivista dal tempo della legge Lorenzin. Lei ha ideato e realizzato questo evento dopo aver visto il video di Massimo Citro, ha passato giorni interi al telefono, noi diciamo abbiamo fatto soltanto la parte più, più pratica, più operativa, non con meno stanchezza, vedo che Armando sorride, ma devo dire che una grande maratona l'ha fatta anche Armando, perché è riuscito a stare fermo senza alzarsi. Un grazie davvero anche a Delisa e a Molla, anche loro quando in video e quando no sono stati dietro le quinte ad aiutare e a portare avanti anche la regia. Andrea, grazie anche per il lavoro che hai fatto dietro le quinte anche ieri e anche per i video che hai realizzato e per le grafiche, e grazie un altro vincitore in qualche modo della maratona, l'amica Lina Manuali, che è rimasta fino alla fine. Grazie Lina per essere con noi. Un'altra donna instancabile, Violetta Chiarini, grazie Violetta per essere stata con noi. Noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento e io faccio la mia piccola chiusura velocemente solo per dirvi un immenso grazie, e soprattutto speriamo che giornate come queste aiutino a aumentare la consapevolezza, a non farci dimenticare e a continuare a portare conoscenza in quel mondo che ancora probabilmente conoscenza non ha. Quindi diamogli ancora una volta il beneficio del dubbio e ancora una volta vi chiedo di provare a insistere e con le condivisioni e con la chiacchiera dell'amico al bar e con il vicino di casa, insomma trovate un'occasione anche per ritornare.
Una parola, vorrei salutare con una parola. Pensiamo globalmente, cambiamo interiormente, agiamo localmente. Pensiamo globalmente, cambiamo interiormente, agiamo localmente. Ognuno nella sua piccola realtà, e così riusciremo a vincere.
Dicevi Armando?
E anche singolarmente, perché è vero, è una frase fatta che uniti si vince, ma è soltanto una frase fatta. Più ci uniamo e peggio è, nel senso che noi dobbiamo essere uniti nel portare avanti questa battaglia, ma la dobbiamo portare avanti divisi. Dobbiamo essere uniti noi delle cellule, o al massimo gruppi di 4, 5, 6 persone.
Agire localmente, ognuno nella sua piccola realtà, anche da solo. Ognuno fa.
Stavo dicendo la stessa
cambiando
cosa.
Cambiando interiormente, come ha detto...
Violetta, buonasera, lo stavo dicendo. Ok, grazie, grazie. Quindi quello che bisogna fare è assolutamente continuare a resistere, e soprattutto non basta resistere, bisogna reagire, bisogna passare all'azione. E soltanto la disobbedienza ci può veramente aiutare. Siate disobbedienti.
Grazie.
Marzia, ora vuoi tradurre tutto per i nostri amici spagnoli?
Assolutamente, passerò tutta la notte a tradurre dall'italiano all'italiano giusto per rimanere in tema. Non vorrete mai che perda l'abitudine. Allora, facciamo salutare Lina Manuali.
Un saluto a tutti. Sì, bisogna agire singolarmente, però consapevoli che non si è soli, ma che si fa parte di una rete, perché loro pensavano di isolarci, di farci sentire soli, molte persone che ho conosciuto piangevano ringraziandomi per la mia sentenza, perché pensavano di essere loro sbagliati quando erano dalla parte del giusto, ma perché si erano sentiti soli, e invece
grazie,
dobbiamo capire, siamo insieme, siamo uniti, anche se ognuno deve poi agire assumendosi il rischio.
Grazie Elisa. Grazie, andiamo in chiusura. Vai Elisa, vai Molla.
Vado io. Allora Marzi, io volevo ringraziare te e Maurizio. Hai ringraziato tutti, ma nessuno ha ringraziato voi. Siete le colonne portanti di 9MQ, quindi insieme ad Anna. È grazie a voi se abbiamo fatto questa bellissima maratona. Quindi grazie Marzia, grazie Maurizio.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie a tutti voi, e veramente felice di far parte di questo gruppo.
Molla, andiamo?
Ah sì sì, scusa, è che...
Molla è cotto.
Io sono veramente cotto, ma sono Molla. Esempio, orgoglioso di aver preso parte a questa importantissima maratona. spero veramente, come hai detto tu, che possa essere un piccolo tassello che si va a inserire nella consapevolezza di persone che magari fino ad oggi hanno fatto qualche passo in meno in quella direzione.
Grazie, buonanotte. Allora andiamo avanti con i saluti. Andrea, vai con i saluti.
Io saluto tutti, ringrazio i colleghi, amici di 9MQ, invito a condividere questa lunghissima maratona. Ricordo anche che lo stiamo facendo con un grande spirito d'altruismo, ma non per farci bravi assolutamente, cerchiamo di raccontare la verità, di raccontare l'attualità, di farlo senza filtri, di farlo senza montaggio, di farlo in live, quindi in diretta, per essere il più fedeli possibili a quello che i fatti raccontano. Non è facile, non sarà facile in futuro anche con le nuove normative. Cercheremo comunque di continuare a farlo, lo faremo sempre con il stesso entusiasmo, lo faremo anche con il fine ultimo di raccontare cose che altrimenti non vi sarebbero mai state raccontate. Credo che questa sia la più grande verità che può dare 9MQ, storie e realtà che mai avreste potuto sentire. E quindi il mio invito è anche quello di non chiudere gli occhi quando vedete qualche trasmissione anche come questa fatta in maniera artigianale, ma comunque dai contenuti veramente importanti. Non è una controinformazione, è l'informazione che è mancata in questo paese, è la verità che è mancata in questo paese, che ci metterà del tempo ad arrivare e sarà dura da digerire, come quella che è stata, prendendo l'argomento dell'Olocausto, quella della Shoah, quella della deportazione degli italiani, anche dei politici, qual è una storia che mi lega molto con la storia di mio nonno, quindi sapevo, non pensavo che avrei dovuto rivivere delle storie analoghe e a raccontare storie diverse ma che hanno la stessa matrice, quella fatta con l'odio, col disprezzo, con la segregazione, quello che un po' ha visto questa vicenda della Covid. E quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto partecipare oggi.
Grazie. Allora Maurizio, noi di solito chiudiamo con una sigla e invece questa sera chiuderemo in un modo decisamente diverso, semplicemente dicendo ciao e lasciando l'immagine che resta fissa.
Ricordiamo sempre che tutti quelli che sono intervenuti non sono tutti quelli che hanno fatto parte della resistenza, ma ce n'è veramente tantissimi. Faremo prima o poi un'altra.
Non dare delle idee, diciamo che Anna è già di pronta, per l'amor di Dio. Va bene, non dare idee. Ok, buonanotte a tutti. Mi raccomando, non dimenticate.